Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ed eccolo qui, ciao Stefano,
ciao,
ben
Marco,
trovato.
Buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà anche a te Stefano, e insomma tanti temi oggi,
tanti temi.
Allora, io oggi facciamo una cosa, in questa prima parte ce la prendiamo io e te insieme agli ascoltatori, io ho un po' di cosa raffica che ti voglio sottoporre, poi analizzeremo più in profondità i singoli temi successivamente,
sì,
nel corso del nostro pomeriggio anche con gli ospiti. Vi ricordo sempre 331-8200-213 per i vostri messaggi, video, audio e naturalmente 30-40 secondi, non di più, e scritti quanto ne volete. Allora, Stefano, io vorrei cominciare dal primo tema, che è il Giuntoli che batte un colpo.
Beh, direi di sì.
Ieri tu hai accennato qualcosa, abbiamo visto insomma questo giocatore molto importante, poi siamo in attesa, dovrebbe arrivare anche in giornata la comunicazione di Motta, o comunque giornata domani ci siamo. Questo è un colpo che tu ieri hai detto 7,5?
7,5, per essere un pochino, diciamo così, stretto, perché questo è un giocatore forte.
Douglas Luiz, stiamo parlando.
Sì, Douglas Luiz dell'Aston Villa, giocatore forte, che fa reparto, può giocare, non c'è una mediana, a 2, a 3, può fare la mezzala, abbiamo parlato prima di andare in onda, può essere più un 4-2-3, un 4-2-3-1, un 3-5-2, qualsiasi sistema di gioco tu voglia fare, lui ci sta, alla grande. Con grande personalità, fisicità, nell'interdizione, nella proposizione del gioco, c'ha un ottimo piede. Se vuole può anche inquadrare bene la porta.
Ho visto anche play basso io. Ho visto ieri, mi sono divertito a cercare un sacco di cose.
È veramente un colpo che, ecco, dicevamo, ti ricordi quando parlavamo della Juventus nei mesi passati, nei mesi scorsi, soprattutto durante la stagione, dicevamo: ah, ma il centrocampo io ho sempre individuato in questo settore. Settore un pochino più debole, tra virgolette, cioè quello inversamente proporzionale, magari, ecco, l'attacco ai Vlahovic, Chiesa, Milik, eccetera, eccetera, da dietro qualcosa puoi portare a casa se ti sistemi in una certa maniera, ma il cuore di una squadra, la forza, il valore di una squadra si misura, si pesa soprattutto in mezzo al campo. La Juve è lì, povera di qualità. Questo è un giocatore che unisce quantità e qualità e soprattutto fa reparto. Cioè adesso, ieri tu mi chiedevi, ma lui Rabiot con lui, magari uno alla Pjanic, e allora poi ne riparliamo. Cioè la Juve diventa una cosa abbastanza seria, allenato da un allenatore bravo, guidato da un allenatore bravo come Thiago Motta. Poi c'è da decidere lì, Marco, Chiesa o non Chiesa,
quello è un altro argomento,
esatto, insomma, poi alla fine
lì c'è da capire che cosa si farà con Chiesa, perché qualcuno dice: ma vabbè, ma come mai la Juve aveva dei problemi economici, adesso comincia a comprare giocatori? Questa è un'operazione che poi di fatto, poi qui c'è una possibilità.
Sì, poi ce l'hanno spiegata bene Marangio e Santarelli ieri. Sai, poi bilancio, obbligo di riscatto, queste formule qui, quindi in esercizio tu spendi una cifra nell'anno e poi la vai a andare nella stagione successiva. Adesso non ti so dire le dinamiche, le conosce Giuntoli, però certo è che ieri, in maniera provocatoria, parlando con Paolini, direttore di Radio Bianconera, io ho detto: scusa, l'anno scorso anno a gennaio c'era questo testa a testa con l'Inter, non è che il mercato
è stato fatto qualcosa,
esatto, non si poteva fare, mi è stato detto, mi è stato risposto. Poi io chiedo, perché tutti i giorni loro seguono le vicende,
certo,
da Juve,
certo,
è pure
certo,
corretto dire così, Giuntoli. Non è che io l'avessi bocciato, io ho sempre detto, Marco, e lo ribadisco, che avrei voluto capire un po', no? Come si potesse muovere Giuntoli, lo sta facendo la grande, in silenzio, adesso Thiago Motta lo annuncerà e poi soprattutto Di Gregorio.
Ecco, io allora Szczęsny va verso l'Arabia,
quindi.
È abbastanza.
Però la titolarità di Gregorio, ecco, per esempio, è un'incombenza abbastanza
pesante, tu dici?
No, però voglio dire, insomma, uno che viene dal Monza, ha fatto degli ottimi campionati, soprattutto l'ultimo.
Però bisogna vedere l'impatto poi col mondo Juve,
esatto,
quello che è. Io però ti voglio chiedere una cosa, siccome si parla, intanto abbiamo perso un altro tassello per l'europeo che è Kop Meiners, peccato perché non ci sarà nemmeno lui, quindi stiamo perdendo un po' di pezzi di giocatori importanti.
Inevitabile dopo le stagioni logoranti.
Infatti qui bisognerebbe aprire un capitolo su questo calcio veramente che sta logorando proprio per la quantità industriale di partite. Però ti dico una cosa, tu giustamente mi dicevi prima Douglas Luiz, Rabiot se rimane, perché a questo punto bisogna vedere che cosa succede, e Kop Meiners sembrerebbe essere comunque l'obiettivo. Ecco, questo tipo di centrocampo, Stefano, che stiamo così vedendo alle nostre spalle, che tipo di centrocampo è?
Anche con Meiners non sarebbe male.
Abbiamo fatto lo step che serviva,
perché
in mezzo
con Meiners
al campo.
Poi è un giocatore che tu dici: vabbè, ma allora non garantisce. No, questo è un giocatore, un altro che qualità, quindi può giocare anche da seconda punta,
lunghi,
può giocare davanti, è universale, sì, sì. Giocatore straordinario, comunque.
Cresciuto tantissimo con Gasperini.
E quanto costa? Tanto, però voglio dire, questi saranno fatti di giunti della Juventus. Adesso qui vediamo la schermata, da chi ci ascolta per radio non la posso, però immaginatela. E quindi De Gregorio in porta, Bremer, Calafiori, potrebbe essere un altro obiettivo, Danilo Cambiasso, Douglas Luiz, Rabiot, Greenwood,
che è un altro di quegli obiettivi,
che ha una storiaccia insomma alle spalle, no? Sì. Non andiamo un po' a rovistare, brutta. Violenze domestiche, poi dal punto di vista proprio giudiziario l'ha superato.
Io credo che questo giocatore non venga, ho questa sensazione qua.
Io che mi auguro che insomma ci può essere di meglio, non è Mappé, però non è nemmeno l'ultimo arrivato, bisogna vedere lì sul discorso sempre rapporto, quanto sì, spendi, sì, sì. Quanto no, ci può garantire da un punto di vista dei contenuti tecnici. Yildiz con Mainz, Vlahovic,
non c'è Chiesa qui?
No, non c'è Chiesa. In questa credo che non ci sarà Chiesa. Questo
dici, in uscita ci sarà, sì. Da vedere la sua posizione.
Bisogna vedere dove. C'è un colloquio con la Roma. Ci sono state sensazioni positive dopo questo incontro, interlocutorio lo definirei, e poi c'è anche sullo sfondo, non tanto sullo sfondo, ma abbastanza vicino, Conte, il Faraone e il Napoli.
A proposito del Faraone e il Napoli, andiamoci al Napoli, perché altro argomento che oggi che ci hanno sottoposto gli ascoltatori, e te lo giro a te questo interrogativo, cioè ci hanno chiesto che cosa fare con Di Lorenzo, ossia, ti spiego, un ascoltatore ci ha chiesto: conviene tenere un giocatore che ha palesato di non voler rimanere, di avere un contrasto con l'ambiente, cioè bisogna fare un tipo di forzatura per tenerlo, perché Conte lo ha ritenuto incedibile, ha detto il mio capitano, io, noi abbiamo fatto il titolo stoppa Di Lorenzo, cioè lo sta marcando, ecco, che tipo di situazione tu, cioè è giusto trattenere un giocatore?
Non so se sia una fortuna o una sfortuna, certamente insomma quando firmi un contratto devi essere corretto e serio, secondo me
4 anni di contratto, se non erro, Di Lorenzo.
Appunto, se tu stai vincolato contrattualmente a un club, a una società, devi rispettare il contratto. Se c'è questa volontà da parte, anche la stima, la considerazione da parte della società, anche dell'allenatore, che ti vogliono ancora all'interno del gruppo di lavoro. Non mi sembra che sia con Giuffredi, che è il procuratore di Lorenzo, l'intendimento è diverso per una serie di cose. Insomma, se tu ritieni, tu agente e il tuo assistito, in questo caso Di Lorenzo, che il ciclo sia finito a Napoli, cioè, te ne fai una ragione. Adesso voglio dire, da parte di Conte io capisco che è un giocatore formidabile, importante, nonostante l'annata negativa, non soltanto sua ma
in generale,
del Napoli, esatto. Sta avendo delle difficoltà anche in nazionale, secondo me. Non sta benissimo, quindi questa alternanza o Bellanova è un po' arrivato scarico.
Oddio,
io lo vedo
una faccia un po' spinta in conferenza.
Lo vedo un po' scarico, forse anche questi problemi, no? Suoi personali, in Napoli ancora deve decidere, insomma, giocare un europeo sotto questo tipo di uno stato d'animo. Stato d'animo è importante, eh? E lui non sta benissimo sotto questo punto di vista, secondo me, perché deve risolvere questa cosa qua, questa patata bollente. E Conte sì, stoppa Di Lorenzo, ah, sei il mio capitano, ti voglio, eccetera, eccetera. Marco, però non funziona così. Cioè, se alla fine ti dico non Marco, io me ne voglio andare, che fai? Tieni un giocatore controvoglia?
Infatti è il tema che ci chiedeva.
Poi diamo sempre la colpa agli agenti, però insomma, secondo me, poi alla fine la volontà collettiva, sia la determinazione, sia anche, voglio dire, da parte del calciatore con l'agente che avalla. Non è un discorso economico, che ne so, faccio un esempio: vado alla Juve e guadagno di più. No, vado alla Juve perché ho finito il ciclo. Loro ritengono il ciclo Napoli esaurito. I tifosi sono divisi. Devo dire, anzi,
c'è una netta spaccatura.
Sono contro Di Lorenzo.
Sì, sì.
E quindi c'è da valutare bene il discorso. Questo è il capitano della squadra, eh? Cioè, oltre ad essere un giocatore formidabile, Conte dice: no, tu devi restare qui. E se riuscirà in questa opera di convincimento, che secondo me è anche colloquiale, cioè voglio dire, ti faccio una telefonata, poi ti faccio la corte.
Esatto.
Cioè, vengo là, ti faccio 8 telefonate, ti faccio capire se è fondamentale. Se poi si scioglie Di Lorenzo e dice: oh, Giuffrida, io resto a Napoli.
Ma
sicuro? Sei sicuro? Perché poi dopo il discorso è questo.
E ti chiedo una cosa, Stefano: il fatto che Conte abbia avuto un impatto così forte con i tifosi, no? Può essere proprio lui a ricucire questo tipo di rapporto? Cioè, nel momento in cui l'allenatore dice: guardate, questo è il nostro capitano, si impegnerà in campo e farà di tutto, può essere un modo per ricucire tutta questa,
no,
uno
certo,
forte così,
certo.
Può
garante,
essere lui,
certo,
un garante,
scudo, perché ti copre, no
lui ha avuto un impatto forte col pubblico,
Conte,
visto che grande entusiasmo che c'è,
ma
no?
Conte non è soltanto lavoro sul campo, non è soltanto l'ambizione, l'aspettativa che sale, l'asticella, come si dice in questi casi, che sale, degli obiettivi che tu puoi raggiungere e puoi andare a conquistare, non nell'immediato periodo, secondo me, perché ci vorrà del tempo, però insomma lui giocherà per vincere. Poi un'altra cosa, se riuscirà a piazzarsi il prossimo anno, ha un contratto di 3 anni, però è quello che tu dici, soprattutto Conte, cioè è una garanzia, è uno che fa da tramite, è uno che ci mette la faccia e difende il gruppo, quindi si dice oh, non toccate Piccoli, non toccate, no, insomma alla fine
cioè c'ha un impatto notevole, no?
Secondo me sì,
detto da lui.
Ma poi sono cose che si possono risolvere, perché poi alla fine fai 2 partite,
io la vedo così,
6 punti, questo ritorna a sfrecciare sulla fascia, alla fine un applauso, una cosa, sì,
parte
ritorna.
Un coro, ah, esatto. È finito, insomma,
scordammo ci ho passato,
può succedere
diciamo.
Anche questo, no? Qualcuno ci scrive ad esempio su questo argomento, ma il primo errore di Lorenzo, che succederà? Attenzione a perdere il giocatore. Ma io credo che non sia tanto una questione di errore, e voglio chiudere così, non so se la pensi così Stefano, è proprio in questo momento che c'è un contrasto, un rapporto che si è un po' sfilacciato, non è tanto l'errore, perché il tifoso l'errore te lo può anche perdonare, insomma, se tu ci metti l'impegno, e capita a tutti i giocatori di sbagliare, certo. Un gol, un passaggio,
è
un'azione,
evidente, però lui secondo me c'è questa cosa che non lo so, l'hanno contestato e lui c'è rimasto. Bisogna sentire le sue parole,
certo.
Ma tanto devo dire, adesso credo che abbia parlato, stia parlando,
sì. Però non ha deciso di non parlare del futuro, ha detto per me
ho capito,
adesso
certo.
Voglio dimenticare la stagione passata, ha detto, qui all'Europeo. Però mi è sembrato, a me piace molto guardare la faccia, tu lo sai, no? Sono fissato su queste cose
io pure,
ho visto una faccia un po' spinta,
un po' scarico.
Speriamo che sia soltanto il fatto che sia una conferenza,
certo.
Delle volte annoia, no? Può annoiare.
Magari sai, con l'Albania fa un gol, un assist, gioca una partita strepitosa, cambia tutto.
Sì. 3318200213, se ci sono delle riflessioni ai nostri ascoltatori, naturalmente chiedo ad Andrea di intervenire immediatamente, perché vedo dei messaggi. Allora, ad esempio, prendo questo. Ma quando il tuo presidente ti dice 20 giorni fa portami un'offerta adeguata e poi ti vendo, la colpa se Di Lorenzo va via è del giocatore, ovviamente. Sul faraone continua a fare, vabbè, sul faraone fa una battuta, però in questo caso per me c'ha ragione il presidente, cioè nel senso, mi spiego Stefano, se tu c'hai 4 anni di contratto e vuoi andare via, io ti posso dire vabbè Stefano, vuoi andare via, portami un'offerta, certo. E poi ne parliamo.
Ma funziona così, però.
Ma funziona così, cioè non vedo che c'entra adesso il presidente, cioè non è
nulla,
tu hai firmato un contratto di 4 anni, io non è che ti posso mandare via così,
certo. C'avranno difendere il tuo patrimonio, non lo devi deprezzare,
c'avranno un significato i contratti, sennò che li firmi a fare.
Non puoi far scendere il prezzo.
Sì. Allora, un audio prima di andare a un altro tema con Stefano Impallomeni, vai.
Buongiorno Marco, Agostino da Bergamo. Io sul tema delle commissioni di Zirkzee, per me sono presunte commissioni, cioè una. Allora, in qualsiasi contesto di vita, non solo nel calcio, quando tu non sei molto convinto di qualche cosa, tiri sempre fuori delle motivazioni di carattere economico. Mi domando, se Zirkzee fosse stato richiesto dall'Inter, quante commissioni avrebbe chiesto il suo agente? Massimo 6-7 milioni, ma forse anche per la Juve e per il Napoli lo stesso discorso. Io penso che sia Zirkzee a non essere convinto del progetto tecnico del Milan. Soltanto oggi uno youtuber milanista rifletteva sul fatto che i convocati del Milan fra Coppa America ed europei in totale sono pari a 6-7, l'Inter ne ha 20, la Juve e l'Atalanta ne hanno poco di meno. Un abbraccio, ciao.
Un abbraccio. Stefano, vuoi rispondere tu a questa osservazione su Zirkzee, che ieri ne abbiamo parlato con Pellegatti, ha detto il Milan non salirà alle commissioni, ha dato soltanto per decadere 2 milioni e 8 di commissioni, ma non pensate che possa andare oltre queste cifre? Parlava di 5 massimo
lui
milioni.
Chi ha come ruolatore? No.
Chi ha?
Che è lo stesso di Carlitos Tevez, ti ricordi la storia di Carlitos Tevez con Galliani, era fatta con il Milan,
e poi sono andati proprio a pranzo, ti ricordi, stanno le foto e tutto,
quindi per una questione anche di commissioni, no, mi sembra di intuire. Io non so se poi l'avidità, adesso come la vogliamo definire, degli agenti possa essere una discriminante, fa parte del lavoro dell'agente, fa parte degli interessi che ci sono in ballo, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, dai, esatto. Non ci dobbiamo mettere a fare, no. Però io credo che non sono d'accordo con l'ascoltatore, che mi piace l'analisi che ha fatto, ci può stare, quando dice che Zirkzee non è convinto dal progetto Milan. Non lo conosciamo a fondo, io credo che Fonseca sia un ottimo allenatore e che il Milan sia un club, adesso a netto di tutto, ancora un club serio. Poi c'è sempre questo raffronto infinito e anche voglio di stucchevole col passato, con Berlusconi, basta, insomma sono passati anche, no?
Sì, sì.
Basta. Cioè l'attualità è questa, c'è un fondo, c'è prima un altro, adesso c'è un altro, c'è il Cardinale, ci sta Furlani, ci sta chi vi pare, c'è Ibra. Mm. Arriverà Fonseca e probabilmente se cominceranno ad abbassare, venirsi incontro sul discorso delle commissioni, anche Zirkzee. Anche se c'è figlio al pro della possibilità che Thiago Motta se lo porti alla Juventus, però lì Zirkzee scatta l'interesse personale, cioè se Zirkzee dice c'è Vlahovic, se le cose poi non vanno bene, cioè le devi pensare tutte, Marco, non puoi pensare sempre in positivo,
a meno che
pure
la
che
Juve
ci
non
sta
fa
qualcosa che no
pressione.
Magari come gioco Vlahovic ti mette dietro, non ti preoccupare, poi dopo alla fine Vlahovic gioca male, in casino non gioca, gioca lui, magari lui fa la panchina. Alla Milan manca proprio un attaccante,
esatto.
C'è una casella da ricoprire.
Manca proprio quel
e
riferimento.
Quindi, bravo. Sì, che poi lui segni poco, è un dato, è giovane, mo non ci allarghiamo perché mo sembra che abbiamo fatto la sentenza, abbiamo dato la sentenza. Se non segnerà più di 15 gol per andare qui fino al resto della sua vita, è giovane, ha cominciato adesso a giocare a calcio. Quindi 10 minimo con Mina li fa. Da 10 in su. Tanto però va a occupare la casella che è stata,
che è una casella che serve da
riempire, è stata occupata da Giroud, giusto?
Sì.
A Vlahovic c'è già, fai toc toc, chi è? Chi c'è? Come dice
a meno
Andrea.
Che Stefano senti
Maglioca,
chi è? Ci sia un colpo di scena,
c'è Vlahovic.
A meno che ci sia un colpo di scena, noi stiamo parlando della cessione di Chiesa e invece magari è un'altra cessione che potrebbe arrivare in casa Juve.
No, no, c'è.
Si sa, questo non lo possiamo sapere.
Sta sicuro, no? Con Thiago Motta si sente, però
sì.
Poi tu mi insegni che c'è Vlahovic, poi dopo c'è quello che non fa giocare, cioè dall'altra parte Zirkzee sostituisce Zirkzee, cioè voglio dire è titolare del Milan,
no?
No,
chiarissimo, non ci fa una piega il discorso, dall'altra parte
secondo me lui va al Milan, cioè potrebbe andare al Milan, poi dopo ne abbiamo visto tutti i colori, c'è Chia che è lo stesso procuratore, abbiamo ripercorso un po' facendo le debite proporzioni, non facendo le stesse, diciamo, non sono le stesse dinamiche, sono periodi diversi, però è lo stesso, vi ricordo amici ascoltatori e telespettatori, di Carlitos Tevez, che era già fatta con, no?
Sì,
qui aveva già definito l'accordo con il Milan, con Galliani, andava a Juve.
Quindi
chissà,
bisogna
perché
fare molta attenzione,
esatto,
che non si possa ripetere una storia di questo tipo. Va bene. Senti Stefano, altro argomento invece, Barella ha rinnovato? 2029.
Sarà il calciatore che
guarda,
guadagnerà
qui,
più di tutti,
italiano,
6 milioni
6
e mezzo,
e mezzo,
beh, se li merita tutti,
eh?
Giocatore formidabile,
altro
speriamo.
Segnale di Octree, altro segnale
sì,
di voler lavorare con i tasselli importanti,
sì,
di questa squadra,
c'è dubbio. Ecco perché poi tu giustamente conservi un dubbio che è lecito averlo, cioè nel senso, ma siamo sicuri che il prossimo anno l'Inter dominerà ancora una volta la scena? Cioè tu non credi che ci sia un campionato da monologo, no? Come il Napoli, come l'Inter. Ci può stare, però le premesse e i presupposti sono fondamentali, importanti, Marco, perché l'Inter conferma Inzaghi, conferma Lautaro, conferma Barella, conferma Marotta, eccetera, eccetera, quindi cioè, sembrava che si potesse assistere a qualcosa di traumatico da un punto di vista di Octree, che ha preso il posto di Zanga, oddio Zanga va via, non è più presidente. Secondo me è meglio di prima, da un punto di vista sportivo, perché le cose non sono cambiate, sono scattati i rinnovi, c'è continuità, stabilità, si sono dati un punto di caduta di 2-3 anni, Marotta resta e Barella,
Lautaro,
Barella. Dire, non è che ha rinnovato 6 milioni e mezzo,
pure una bella cifra. Il giocatore italiano più pagato, se non
più
è
pagato, sì.
No, ma mi spiego, non è che io non credo che l'Inter non sia forte. Non credo che ci sia che possa ripetersi un altro campionato così dominante per tanti altri discorsi, come ad esempio la Champions, che io non nella nostra valutazione.
Però il Napoli, sì, io ti ho sollevato un'obiezione, ma non magari succede quello che dici tu, però io sollevo un'obiezione e ti ho detto lo scorso anno Spalletti e Giuntoli sono andati via tutte e due.
Sì.
Lobotka in un'intervista,
tu dici sono rimasti tutti,
detto,
naturalmente
sono questi due, non si capiva niente,
qui sono rimasti
tutti quanti.
No, no, ma questo
poi sono d'accordo con te, non è che fai 94 punti fotocopia,
questo ripetersi sempre,
però,
non è facile,
però secondo me è una squadra da 87,
no, no,
veniteci
sia
a prendere, ecco, da 87 punti,
ma infatti è la squadra da andare a prendere, sicuramente
questo,
è la squadra da andare a prendere,
questo,
su questo non ci sono dubbi assolutamente,
poi magari lo vince o lo perde per per poco, ma insomma.
Però voglio anche vedere che tipo di approccio ci sarà la Champions, come verrà affrontata questa competizione, perché secondo me questa è una competizione quest'anno che, essendo anche nuova nella formula, Stefano, dobbiamo anche capire che tipo di effetto porta avere sul campionato.
Sono d'accordo con te.
E sai, non avere impegni come il Napoli,
Qua bisogna vedere, aspetta, il mercato, siamo all'inizio, perché non è possiamo parlare adesso.
Siamo i primi botti, insomma, il primo botto.
Magari in metà agosto ci facciamo un'idea.
Esatto. Abbiamo ancora strada per commentare. Abbiamo audio 3318200213, vai.
Concordo, Marco, su Sarri, Allegri, sono allenatori che devono fermarsi un po'. Magari modificare alcune cose o aggiornarsi in alcune questioni e poi eventualmente ripartire. Ecco, per esempio, il buon Sarri, che voleva il Milan o la Fiorentina, magari cercare di proporsi a un Monza già non sarebbe stato male, o anche ripartire da un progetto di minor livello, di squadra per la salvezza, da un attimino strutturare, probabilmente sarebbe stata una buona idea. Il problema è che devi accettare che probabilmente il tuo livello si stia abbassando.
Stefano, poi andiamo nello specifico di Sarri, però ti chiedo, c'è un momento nella carriera, secondo te, degli allenatori dove ci può essere un momento di riflessione?
Sì.
Può essere questo?
Guarda, la definisco una crisi di conoscenza, del sapere, cioè non si finisce mai di imparare, si dice, che io credo che sia giusto. Poi più vai avanti con l'età, più ti accorgi di avere dei buchi da riempire, ti senti, non lo so, devi avere questo senso di insoddisfazione, ma anche di, non di vergogna, un termine forte, però di andare a ricoprire magari delle manchevolezze, e soprattutto quando il progresso ti sorprende, nascono dei profili magari tu li detesti, nascono delle mode che tu non le vuoi accettare, e però insomma ti devi confrontare con quello che ti cambia intorno, ti dici guarda, la società sta cambiando intorno e io devo, però ragiono sempre allo stesso modo, diventa difficile. Ora, per dire, tornando sul discorso Sarri Allegri, qualcosa c'è, ma non da cambiare, da rivedere, da magari da accettare. Cioè non è che se uno la pensa diversamente da te, o meglio, se ha ragione rispetto a te, tu gli devi riconoscere la ragione. Cioè secondo me è lì la grandezza, anche, voglio dire, l'umiltà e la forza vera di allenatori vincenti quali sono. Però loro si devono rendere conto che secondo me manca qualche pezzo con il legare magari con altre entità. Cioè mi spiego meglio, se c'hai uno staff e viene pagato dalla tua società, non, adesso faccio per dire, non vado nel dettaglio, certo. Io sono Allegri, io sono Sarri, ma sono tutte cagate, questo la fa il match analyst, ma questo non serve a niente, insomma è sbagliato, cioè l'algoritmo non serve a niente, sì è vero, non serve, serve tutto. Secondo poi me... non è che l'algoritmo è la verità,
la verità assoluta, però può servire,
esatto.
Può servire,
quindi può servire tutto. All'osservatore che va, ma questo non ha mai giocato, questo non vale niente, ma questo non ha mai giocato a pallone, che capisce? Magari quello vede 50 giocatori, white scout, e tu non quello fa la voce, ha gli occhi rossi così e dice guarda, ho segnalato questo, questo e questo, e si scopre che magari quello che faceva la panchina, un grande grado, diventa campione del mondo dopo 3 anni e mezzo, e quello a calcio non ci ha mai giocato. Allora te dimmi, sta cambiando qualcosa o no?
Sta cambiando.
Secondo me sì. Secondo me sì. Perché prima c'era l'osservatore che è andato, e sono d'accordo, io sono fedele, perché anche per una questione di età, è questione anche che ci credo proprio, l'occhio umano sempre e soprattutto.
Ma serve sempre.
Sempre e soprattutto. Però l'algoritmo devi portare rispetto, anche delle figure, anche come organizzata la società, devi portare rispetto ai cambiamenti e a chi ti paga. E non puoi pretendere, dice adesso ci penso io, faccio come mi pare, perché no, non funziona più così, e poi non ti devi sorprendere se non ti chiama nessuno.
No, ma infatti io quando...
Poi sono d'accordo pure con quello che dice Maurizio Sarri, cioè è bravo secondo me, certo. Però come Allegri, però ciò non toglie che qualcosa, insomma, un'autocritica
bisogna
pure...
farsi.
No, ma un'autocritica non sono sbagliato, perché magari hanno sbagliato poco, hanno sbagliato come gli altri, però loro sono
dove posso migliorare,
i vecchi dove... tromboni, no? Esatto. E invece non è così, loro secondo me dovrebbero un pochino smussare un po' gli angoli e capire che chi lavora intorno, oppure anche altre figure che tu non ritieni importanti, secondo me tutto fa brodo, no? Come sì, si dice? Sì, sono da... Poi un calcio che ti fa schifo, e allora vanno a palmare, metti esatto. un bello ombrellone
e lo puoi fare,
ti prendi due lettini,
insomma, la vita ti ha dato
e andiamo insieme, ci andiamo insieme,
sì,
tutti
però
quanti.
Però guarda, sono d'accordo sul passaggio che hai detto dei... quando si parlano delle scelte dei giocatori con che ci vuole anche un sistema in questo momento dove dobbiamo anche accettare che non c'è più soltanto la visione,
cioè che
campo,
l'errore ma c'è anche... è anche di quello che fa 50 anni di calcio, ma è lo stesso, la stessa cosa che può fare il giovane che lavora al White Scout. Non so se
esatto
cioè quello al White Scout può essere che ti dà una pepita d'oro servita e allora se tu c'hai l'intelligenza, l'empatia, l'umiltà, scegli tu il termine migliore per condividere, no? Condividere questa esperienza, diciamo, io do fiducia a Marco che mi dice guarda questo è buono, io ci provo, io magari sono sicuro è quello, lo scelgo io perché io ho giocato, io ho lavorato esatto, una vita nel calcio, esatto. Ma se sei un coglione e ne sbagli 3 su 4 nel giro di 2 anni, sei un coglione con 40 anni di esperienza, cioè, non, capisci dove sta il discorso? Sì, soltanto sì. Perché tu
non
sei
non
stato 40 anni
è chiaro, esatto.
Le dico.
Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo perché poi ripartiamo da alcuni argomenti che abbiamo così affrontato per approfondire un po' meglio con i nostri ospiti. Siamo appena partiti, allora torniamo subito dopo il break. Maracanã prosegue.